Ma io anche per conservare una certa continuità, pur non essendo stato presente, penso di riprendere un discorso che qui hanno già fatto Andrea Fumagalli e Cristina Morino. E però prima di fare questo mi vengono in mente delle idee molto contraddittorie, nel senso adesso si riandava indietro appunto alle storie dell'equocanone, del posto di lavoro fisso, eccetera. Io forse andrei ancora più indietro, perché poi sono convinto che ci sono dei momenti in cui anche cose molto antiche possano darci degli insegnamenti. O ci ritornare sia pure in una forma totalmente diversa come attuali, no? Si parlava degli anni 50 addirittura. A me mi vengono in mente l'occupazione delle terre agricole, perché il lavoratore autonomo intermittente e precario di oggi, più che all'operaio degli anni 60 e 70, mi fa pensare al contadino o al bracciante occasionale di anni precedenti, degli anni 40, degli anni 50. Nel senso che anche oggi ci troviamo di fronte, rispetto al mondo del lavoro, ma anche rispetto alla questione dell'abitare, dell'accedere a una serie di servizi, nel soddisfare una serie di bisogni, di fronte a delle vere e proprie realtà di latifondo. Quindi di latifondo che si dà oggi e non nella forma del possesso, diciamo, di larghi appezzamenti di terreno, ma che si dà nella forma del possesso di larghi appezzamenti di potere, di proprietà intellettuale sugli strumenti culturali, sugli strumenti produttivi, sulle aree fabbricabili, sulla politica stessa, cioè un latifondo nel senso di vaste proprietà che occupano degli spazi politici nel senso della proprietà, appunto, della proprietà latifondista, che ha appunto questa caratteristica di chiamare a gestire una certa parte delle proprie proprietà dei mezzadri, di chiamare dei braccianti a giornata che sono il lavoro precario, intermittente, cioè se pensate all'università, alla scuola, è gestita oggi come un latifondo, tant'è che anche la terminologia che designa i professori baroni, cioè richiama questa composizione sociale, arcaica. E se pensate il luogo nel quale viviamo oggi, appunto per il cittadino, è anche il luogo per l'abitante, anzi mi correggo, assumo in pieno la terminologia che ci propone Nicola, è anche la condizione della sua produttività, appunto, della sua libertà, della sua emancipazione dalla famiglia, da una serie di obblighi o di restrizioni o di condizioni di vita che sono in qualche maniera impedienti, che dipendono dal fatto di non poter conquistarsi, gestire, vivere un proprio luogo, e che sono impedienti non solo dal punto di vista della libertà individuale, sono impedienti anche dal punto di vista della produzione, intendendo per produzione anche quel vivere nel mondo, quell'intrattenere delle relazioni, quel costruire una socialità propria che è produttrice di ricchezza. Allora, con questo, adesso mettendo da parte questo richiamo diciamo una, certo, poi molto contraddittorio, perché in realtà, mentre questa questione contadina della terra, della la riforma agraria, la distribuzione degli appezzamenti, eccetera, eccetera, era fondata sul radicamento, quindi su una stabilità di luogo e su una continuità di attività, noi ci troviamo invece oggi in una forma più nomade, cioè in una forma dove è di produzione di vita, dove le persone si muovono, cercano di trovare delle situazioni sempre diverse tra loro, di adattarsi a delle circostanze che mutano. Quindi ci sono degli elementi, diciamo, che richiamano, e degli elementi invece di grande differenza. Quindi, semmai, diciamo, una riforma agraria fondata sul nomadismo, quella che dovremmo pensare oggi, cioè se ci riferiamo a quel modello. Ma veniamo alla questione del reddito di cittadinanza, che ha tanti nomi: basic income, reddito di base, reddito universale, reddito minimo garantito, tanti nomi, quante sono diversi approcci e le diverse concezioni di questo tema di fondo, il quale tema di fondo consiste sostanzialmente in questo, che laddove il lavoro è diventato scarso, intermittente, precario, in larga parte non riconosciuto, nel senso che si tratta di attività che noi svolgiamo e che hanno una funzione produttiva, ma che non sono riconosciute come tali, e che a questo non corrisponde appunto nessuna erogazione di reddito. Questa cosa ha molto a che vedere, poi lo vedremo, con la crisi che stiamo oggi vivendo. Ecco, questa questione del reddito di cittadinanza è stata sempre considerata come o un'utopia un po' astratta, roba da intellettuali, eccetera, o come una cosa sostanzialmente immorale, che diamo i soldi a quelli che non fanno niente, eccetera, eccetera. Con la crisi questo discorso, cioè questa imputazione di immoralità al tema di un reddito slegato da un tempo di lavoro riconosciuto, certificato dal contratto e misurato dall'orologio, ha incominciato sostanzialmente ad inclinarsi. Ora, perché c'è stato in questi anni, lo sappiamo tutti, un attacco furibondo ai salari. Cioè i salari sono rimasti inchiodati o ridotti, il costo della vita dei servizi, anche attraverso le privatizzazioni, eccetera, è cresciuto enormemente. Il lavoro, c'è stata un'espansione enorme del lavoro intermittente, e precario. Sono stati messi a profitto, di questo credo che lo avrà anche, diciamo, spiegato bene Andrea Fumagalli e Cristina Morino quando sono venuti qui l'altra volta. In realtà si è creata tutta un'economia che funziona non sull'organizzazione produttiva, ma sulla captazione di ciò che spontaneamente, diciamo, nella società si produce come innovazione, invenzione, reti di relazioni che mettono insieme le persone per costruire delle cose, per fare delle cose, per portare avanti dei progetti. Quindi noi abbiamo avuto un'economia sostanzialmente parassitaria. Su questo basti pensare quanto la famosa mitica impresa privata non ha mai investito nulla in formazione, in innovazione, in cultura, in aggravamento, diciamo, del livello sociale, quanto invece poi si è servita di ciò che anche malamente, con una serie di pecche, lacune, malfunzionamenti, si produceva invece pubblicamente in questo settore, appunto, dell'innovazione. Ora, è accaduto recentemente questa faccenda di Pomigliano d'Arco che tutti abbiamo letto. Che cosa è successo, al mio modo di vedere, a Pomigliano d'Arco? Che il 38% degli operai della fabbrica, di fronte a un ricatto pesantissimo, hanno detto no, il lavoro a tutti i costi, comunque sia, privo di diritti, anche con la minaccia che ce lo levano, noi a questo diciamo di no. Questo è un fatto molto grosso, molto importante, perché ci rendiamo conto a partire da quali condizioni di esposizione, di minaccia proveniva una presa di posizione di quel tipo. Però di fronte a anni e anni dove si è continuato a dire il lavoro sì, sempre e comunque, anche senza diritti, se il padrone non lo trova conveniente rendiamolo conveniente abbassandone il costo e abbassandone la capacità contrattuale. Il lavoro, anche se non serve niente, va bene, purché ci diano le buche da scavare e ricoprire, va bene. Quindi questa idea, dove non si pensava assolutamente a una possibile erogazione di reddito che fosse slegato dal lavoro. Per cui si accettava il lavoro a qualsiasi condizione, perché quella era l'unica forma legittima attraverso la quale ottenere l'erogazione di reddito. Allora, io mi rendo conto che questa è una lettura un po' forzata che io faccio di quello che è avvenuto, a Pomigliano, ma a mio modo di vedere è stato detto esattamente questo: no, non a qualsiasi condizione. Rompendo appunto con una tradizione di arrendevolezza su questa questione del lavoro che ha coinvolto la sinistra, anche la sinistra per lungo tempo, per molti anni, in forma totalmente subalterna, diciamo, alle dottrine liberiste e neoliberiste, fino al ministro Sacconi che dice i giovani devono abituarsi ad essere umili, non possono pretendere di fare un lavoro all'altezza della loro qualificazione, qui bisogna, se il mercato è questo, se il mercato chiede questo, se il mercato chiede che gli ingegneri spazzino per terra, gli ingegneri devono spazzare per terra. Adesso io non è che voglio difendere in particolare questa categoria, però questa idea che siccome l'unica forma legittima di ottenimento di un reddito del lavoro, questo lavoro deve e può essere svolto a qualsiasi condizione. Ecco, questo è secondo me un elemento molto, molto importante. Però che cosa ha comportato il fatto che ci fosse una grande produzione di ricchezza, perché se pensate al volontariato, alle reti di relazioni sociali, all'innovazione culturale prodotta da tanti giovani che si mettevano insieme, al lavoro autonomo straccione che si inventava mille cose per sbarcare il lunare e con questo però contribuiva anche alla ricchezza sociale, cioè che ci fosse questa enorme mole di attività, in realtà una piena occupazione, cioè noi qui non è che non c'è la piena occupazione c'è e che nessuno viene pagato, questa piena occupazione è data da appunto un'attività sociale di relazione, di cooperazione, di innovazione che non è riconosciuta come tempo di lavoro. Allora, che cosa succede quando si produce una grande ricchezza e non c'è un'erogazione di reddito corrispondente che permette poi diciamo di far girare l'economia, quindi di acquisire i beni materiali e immateriali che tutto questo ha, così che si crea una famosa crisi di sovrapproduzione, cioè la ricchezza c'è ma nessuno se la può più permettere. Allora, qual è stata la risposta a questa cosa qui? Come si è fatto a far circolare il denaro? Si è fatto attraverso il meccanismo dell'indebitamento. L'indebitamento che è stato, come sapete tutti, l'indebitamento che poi diventa inesigibile, la radice principale di questa crisi. Dice, io non ti pago la tua attività, però ti permetto di fare un mutuo per comprarti casa, anche se so che tu non me lo potrai mai pagare. Quindi l'indebitamento su tutto, cioè sulla casa, così come per esempio sul futuro, no? Tant'è che in Italia si voleva riprodurre quella cosa devastante che c'è ampiamente sviluppata nei paesi anglosassoni, che è il finanziamento degli studi. Cioè, lo studente nel momento in cui entra all'università contrae un debito perché la banca gli finanzia il suo corso di studi, che poi per tutta che poi il corso della sua vita produttiva, speriamo non tutti, però per una buona parte, è costretto a ripagare, quindi di piegarsi immediatamente ad accettare qualsiasi occupazione attribuita alle condizioni che gli vengono proposte, perché in realtà è indebitato. Allora, l'indebitamento, se volete, è la faccia oscura e perversa di un'erogazione di reddito slegata dal lavoro, solo che è una forma di erogazione del debito slegata dal lavoro che ti tiene per le palle, che ti tiene sotto ricatto, che ti tiene mansueto, che ti costringe a una regola comportamentale, cioè a conformare la tua vita al pagamento di quel debito. Però con questo, diciamo, con il meccanismo dell'indebitamento, è stato rotto l'incantesimo del fatto che il reddito è strettamente legato al lavoro. L'indebitamento è la forma perversa di un reddito slegato dal lavoro o fondato sulla fantasia, sulla proiezione di un lavoro futuro, classico meccanismo del capitale finanziario, cioè vendersi delle cose ipotetiche che avverranno, se avverranno, quando avverranno. Ecco, il reddito di base, il reddito garantito, invece, diciamo, sebbene si fonda su questo stesso meccanismo che è dato, diciamo, dalla struttura economica, che rompe di fatto il legame tra erogazione del reddito e lavoro, invece è un modo razionale di rimettere questa cosa sotto controllo, cioè di non affidarla a un meccanismo che è quel meccanismo, diciamo, che avvia la reazione a catena della speculazione, la famosa reazione a catena della speculazione per cui i debiti inesigibili vengono venduti, rivenduti, cioè cominciano, diciamo, come un virus a diciamo, infettare l'economia mondiale. Allora, oggi, di fronte a queste dinamiche della crisi che abbiamo visto, qualsiasi discorso moralistico su diciamo l'inopportunità dell'erogazione di un debito svincolato dalla prestazione lavorativa riconosciuta come tale, cioè il tempo di lavoro appunto definito nel contratto e misurato con l'orologio, non ha più alcuna ragione di esistere. Ragione per cui vediamo che anche appunto negli enti locali, in diverse regioni, pur con molti limiti qualitativi e quantitativi, si incominciano a introdurre elementi di sostegno al reddito incondizionato, cioè appunto non condizionato alla prestazione di un'attività lavorativa o alla disponibilità a svolgere, non importa come, non importa a quale condizioni, una determinata attività lavorativa. Perché a questo punto il reddito di cittadinanza comincia ad avere anche diciamo l'interesse che può avere una misura anticiclica appunto di sostegno al reddito per fare girare l'economia, di immissione di denaro per contrastare in qualche modo le dinamiche della crisi, eccetera, eccetera. Però sono ancora elementi assolutamente circoscritti, cioè se pensiamo al denaro che è stato investito nel sostegno alle banche, no? O in quello che viene investito nel sostegno alla grande industria, questi elementi sono assolutamente diciamo così, aurorali, minimi, marginali, eccetera, perché il dispositivo dominante è ancora questo. Noi, lo Stato, dice, noi sosteniamo le banche perché poi le banche con il loro credito sostengono i singoli, gli individui, i produttori, i gruppi che si mettono a fare qualche cosa. Stessa cosa sulla grande industria. Noi sovvenzioniamo la grande industria perché quella dà lavoro. Quindi si passa sempre attraverso la mediazione di queste megastrutture, siano quelle appunto del capitalismo finanziario, al quale, si è detto tra parentesi, è stato messo in mano tutto, i fondi pensione, la previdenza, tutte le previdenze, cioè perché poi uno pensa che il capitalismo finanziario sia questa cosa astratta, inarrivabile, no, il capitalismo finanziario è la macchina a rate che compriamo, è quando paghiamo al supermercato con la carta di credito, è una cosa che pervade totalmente le nostre vite. Non è una specie di nebulosa incomprensibile che si gioca solo tra i broker di Tokyo, di New York, no, è una cosa che ha assolutamente in mano le nostre vite, appunto le nostre pensioni, le nostre forme di pagamento delle cose di cui abbiamo bisogno, le radializzazioni, eccetera. Chiusa questa breve parentesi, allora il meccanismo è questo: lo Stato sostiene queste grandi strutture economiche che sono la grande industria e che sono le banche, le quali a loro volta dovrebbero, grazie a questo sostegno dello Stato, intervenire a sostegno della vita dei singoli produttori. Ovviamente in questo passaggio c'è il passaggio della logica del profitto e della logica della speculazione, cosa che poi con la crisi ci è venuta sotto gli occhi a tutti. Adesso una domanda, per esempio, che nessuno si è mai fatto, no? Allora, la Fiat perché se gli conveniva così tanto stare in Polonia, voleva riportare la produzione della panna a Puglia? Cioè io non credo affatto per spirito nazionale, per amore dell'Italia, per patriottismo, ma nessuno ha mai chiesto che cosa ha avuto in cambio per questa cosa qui. Perché lì il discorso continuava, il discorso di Marchionne continuava a esibire quanto gli era più conveniente fare lì, che quindi se quelli, se gli operai italiani non accettavano una serie di condizioni, siccome la logica del profitto era logica del profitto, se gli conveniva rimanere lì, rimanevano lì, neanche si mettevano a fare il referendum, la cosa, tutta questa storia, che cosa? Del patriottismo, ma anche Mariano Capitale non è mai stato patriottico, se non quando c'è bisogno di fare qualche guerra patriottica per guadagnarci sopra. Ecco, quindi questi due elementi attraverso i quali passa diciamo l'erogazione del denaro pubblico mettono tra il cittadino e il suo denaro, perché il denaro pubblico è il denaro del cittadino, la logica del profitto e la logica della speculazione. Allora, domanda, il reddito universale garantito, concepito appunto non come un ammortizzatore sociale, ma come qualcosa, diciamo, che retribuisce di fatto l'attività individuale e collettiva che noi facciamo costantemente per vivere e attraverso la quale produciamo un arricchimento di questa società, un arricchimento culturale, un arricchimento materiale, un arricchimento estetico, un arricchimento di innovazione, non è che diciamo la scelta di bypassare questo passaggio, cioè qualcosa di diretto, laddove appunto l'erogazione di reddito, cioè immaginiamo che i soldi che sono stati spesi per sostenere le banche fossero stati spesi per sostenere le economie individuali o collettive direttamente, non avremmo forse avuto di che guadagnarci tutti, non avremmo forse, diciamo, illuso un territorio di speculazione e di logica del profitto. Ora, questo discorso è ovviamente un discorso utopistico, astratto, perché parliamo di poteri contro i quali abbiamo poco potere, o perlomeno in questo momento abbiamo poco potere perché non c'è una forza di movimento in grado di portare avanti tutto questo, perché c'è un'opposizione politica che invece è totalmente subalterna al discorso neoliberista e per una serie di ragioni anche di sconfitte storiche che sono state subite, però dal punto di vista appunto della logica, dal punto di vista concettuale, questo è un elemento, a mio modo di vedere, molto importante di riflessione, e che ha a vedere con un tema, poi su questa cosa chiudo e passo la parola a Antonello, ripensamento del welfare, cioè di ripensamento del welfare non più inteso come un elemento assistenziale, ma inteso come un vero e proprio meccanismo produttivo di sostegno alla produzione, dove bisogna rivedere anche nella terminologia tutto ciò che noi consideriamo spesa e consideriamo investimento. Per esempio, sulla scuola e l'università noi siamo in un momento in cui abbiamo uno Stato, una classe dirigente e una classe industriale che pensa che la formazione sia spesa. Ecco, io invece penso che dovremmo tutti pensare che invece si tratta di investimento. Quindi anche le parole, i concetti, i capitoli sotto i quali collochiamo una serie di eventi, di scelte, di misure, eccetera, vanno interamente ripensate. Però finché c'è un pensiero anche a sinistra, anche all'opposizione, totalmente subalterno alla scala di valori, alle tassonomie, alle classificazioni, diciamo, imposte dal potere, dal comando capitalistico, si diceva una volta, io continuo a dirlo perché è una cosa che esiste e come, allora diciamo ogni discorso, allora lei si dice non ci sono i soldi, cioè, se si tratta di spesa non ci sono mai soldi, si spende, lo spreco, la spesa, eccetera, eccetera. Però io penso che noi dovremmo ridefinire a partire da altri punti di vista.